Ecco, invitiamo tutti i ragazzi che ci sono. Oggi, come ho detto all'inizio, abbiamo tante feste, tanti ricordi da commemorare. Iniziamo con la prima, forse più conosciuta, oppure no. Appunto, volevo chiedervi chi era San Pietro da Verona, chi lo conosce? San Pietro da Verona. Sapete che oggi abbiamo la festa, questo è un compatrono della nostra basilica. Dove lo vediamo, San Pietro? C'è una immagine, una scultura? No. Allora, prima di entrare nella basilica c'è un obelisco, no? Una colonna sulla quale c'è... Chi c'è? Un monaco, se guardate bene, che ha un coltello nella testa, che appunto è San Pietro da Verona, che era un frate domenicano. Sapete che questa è una basilica dei domenicani, la prima basilica a Milano, dove sono arrivati ai tempi ancora di Domenico, di San Domenico, fondatore Guzman, fondatore dei frati domenicani, e qui in questa basilica è arrivato questo frate, San Pietro, che aveva un compito molto particolare che oggi suscita già le perplessità, ma comunque era inquisitore, quindi era incaricato per custodire la purezza della fede, combattere le eresie, quindi tutti gli errori della fede, non lo so, uno che non riconosceva Gesù come il figlio di Dio, che si pensava diversamente, no? E quindi c'era questo ordine dei frati domenicani incaricato per discutere con questi eretici, cercare di convincerli con i mezzi che conosciamo bene. Ma prima di tutto si davvero cercava di discutere e dare il tempo di ripensamento, per ripensare le cose. E quindi noi abbiamo questo frate santo che è morto nel 1252, nei boschi di Seveso, vicino, qui tra Milano e Seveso, no? È stato ammazzato da un brigante, che poi anche la sua storia è molto interessante. Ma per noi, questo Pietro da Verona è importante perché noi siamo custodi delle sue reliquie. Dove si trovano queste reliquie di San Pietro, lo sapete? No, appesantiti dalle colombe di Pasqua, credo. Va bene, nella nostra cappella Portinari abbiamo proprio la testa di San Pietro, non è tutta un cranio, di San Pietro da Verona, che porta questo segno ancora del pugnale e che noi veneriamo non perché è un osso, veneriamo perché è ciò che è rimasto di questo santo frate che ha speso tutta la vita per Gesù. E poi il patrono, questo è interessante, un po' la tradizione popolare ma anche quella religiosa, che sapete che ci sono dei santi patroni per le diverse cause. Chi conosce uno? Sapete che ci sono i santi, no? Che a volte se succede qualcosa c'è un santo per una cosa, giusto? Per esempio, Sant'Antonio di Barba Bianca. Del catechismo. Ecco. Delle cose perse. Poi, non lo so, San Giuseppe è patrono di chi? Delle famiglie, poi?
Santa Lucia della Vista.
Santa Lucia della Vista, perché ha perso gli occhi, no? E quindi lei è patrona della vista. Poi, chi è patrono dei nonni? Non sappiamo? Come si chiamavano i nonni di Gesù? Non lo sappiamo? Sant'Anna e San Gioacchino, che erano i nonni di Gesù e sono i patroni dei nonni, questo lo dovete sapere, Quando preghi per la nonna oppure per il nonno puoi anche chiamare in causa questo patrono. Va bene, per cui vedete che ci sono i santi che hanno dei loro settori di responsabilità, possiamo dire anche così. E quindi, secondo voi, San Pietro da Verona perché è famoso a Milano? È conosciuto per che cosa? È proprio quello che manca oggi. Per mal di testa. E quindi le persone che soffrono di mal di testa, di cefalee, eccetera, spesso vengono qui nella Cappella Portinari per pregare davanti al suo sarcofago, no? Arca, oppure dove ci sono collocate queste reliquie. E per questo San Pietro è così importante, perché insomma ogni santo si prende il suo impegno. Se ti fa male la testa oppure fai venire mal di testa alla mamma, tu le dici: mamma, dai, stai tranquilla, vai da San Pietro da Verona che ti guarisce. Giusto o no? Cioè, tutto corretto, teologicamente corretto. Poi chiaramente forse bisogna anche cambiare il comportamento se facciamo venire mal di testa alla mamma oppure al papà, Va bene, questo è San Pietro da Verona, però io volevo parlarvi anche di un altro uomo che è legato alla sua vita, prima in una maniera molto brutta, ma poi è diventato anche un bel esempio di vita. C'era anche cosiddetto Carino Pietro di Balsamo, che era proprio il criminale che ha ucciso San Pietro, assoldato, diciamo, dal podestà milanesi, pensate, perché era molto scomodo San Pietro, e quindi circa una ventina dei milanesi ha pagato questo Pietro di Balsamo, che è Cinisello Balsamo oggi, per uccidere San Pietro da Verona. Lui chiaramente l'ha ucciso, però scappando si è fermato in un convento dei frati domenicani e quindi della stessa famiglia religiosa di San Pietro da Verona, no? Dei domenicani, e lì si è pentito tantissimo per ciò che ha fatto. È stato assolto, cioè si è confessato, però come penitenza lui ha scelto, anzi gli è stato proposto, di diventare cosiddetto converso dei frati domenicani e quindi entrare nell'ordine dei domenicani, diventare effettivamente un frate, però di rango più basso, più umile. E pensate che questo uomo per 40 anni ha vissuto da questo frate converso, facendo tutti i lavori umili, per penitenza, per ciò che ha fatto, che ha ucciso appunto Pietro da Verona. E oggi lui è anche lui beato, santo, venerato nella parrocchia di Cinisello Balsamo. Lo dico perché? Perché questo si iscrive anche nella festa di oggi, che è la festa della Divina Misericordia. E pensate che tutti i peccati che l'uomo può commettere sono possibili da recuperare, da cancellare, perché Dio ci perdona tutto. Però chiaramente bisogna aprirsi a questo perdono e bisogna anche fare penitenza e quindi mettersi a disposizione della grazia ricevuta e collaborare con il Signore, che la vita davvero può cambiare. E questo esempio molto chiaro, questo frate Pietro, no, non Pietro, Pietro sì, Carino. Però chi ci ha parlato della Divina Misericordia? Prima di tutto Gesù, perché Gesù è la Divina Misericordia. Ma noi recentemente abbiamo ricevuto, istituito una festa della Divina Misericordia, giusto? Oggi è stato Papa Giovanni Paolo II, no? Che voi forse non vi ricordate neanche, però lui l'ha fatto perché c'era una suora che ha ricevuto queste visioni di Gesù. Questa suora era una polacca che si chiamava che si chiamava Faustina Kowalska. Sì, e anche lei, pensate, era una delle suore più umili. Non era quella del coro, ma era proprio quella dei lavori umili. E quindi lei, ultima di fila, possiamo dire, ha ricevuto questo grande dono di Gesù che è venuto da lei per diversi anni per raccontare le meraviglie della sua redenzione, che si lasciano sintetizzare, appunto dire, in una sola parola: misericordia. E pensate che è uscita questa fiamma da questo piccolo convento di Cracovia, dove appunto oggi in tutto il mondo si festeggia Gesù misericordioso. Noi abbiamo anche un quadro di Gesù misericordioso nella cappella a fianco, e c'è questa religiosità popolare, cioè questo modo di pregare, di recitare cosiddetta coroncina alla Divina Misericordia. Come siete addormentate, che proprio anche a me viene sonno, eh? Vabbè, oggi tutto il giorno in piedi. Va bene, cercate di recuperare su Wikipedia le informazioni su San Pietro da Verona, su quello che l'ha ucciso, carino Pietro, e poi Suor Faustina Kowalska, va bene? Vediamo se troverete qualcosa di nuovo per aggiungere, perché ce ne sono tante cose da dire. Invece, il Vangelo di oggi ci parla di tante cose, della misericordia divina, del dono che abbiamo ricevuto, il dono dello Spirito Santo, che è stato dato ai discepoli perché potessero appunto rimettere i peccati. Ma pensate a due cose. La prima, che il protagonista di questo Vangelo, certo che è Gesù, ma anche Tommaso. E Tommaso viene chiamato anche Tommaso Didimo, che vuol dire gemello. Chi è gemello? Gemello è per definizione fratello. Non esiste legame più forte che tra i gemelli, giusto? Che noi lo sappiamo, che proprio se un gemello è per definizione è un fratello, e quindi unito profondamente all'altro. Però se leggiamo bene questo racconto, vediamo che Tommaso non è fratello dei discepoli. Perché non è fratello? Perché non si fida di loro. Prima di tutto non è presente quando Gesù è apparso per la prima volta. Lascia la comunità. Qui possiamo intuire una certa fatica di stare con loro o no. Loro chiusi, lui fuori. Probabilmente il più coraggioso di tutti. Ricordiamoci quando Gesù doveva andare a guarire, cioè a risuscitare Lazzaro, è stato Tommaso a dire: andiamo anche noi tutti a morire. E quindi era un uomo piuttosto coraggioso. E quindi io immagino che fosse stufato di questi discepoli così vacillanti, così deboli, che non sanno decidersi cosa fare. E quindi da una parte viene chiamato gemello, come fratello per definizione, per eccellenza, nello stesso tempo dubita nella comunità. Si rifiuta di riconoscere questi discepoli, li giudica probabilmente. E cosa succede? Che lui rimprovera, anzi pone delle condizioni per poter dire che Gesù è risorto. 8 giorni dopo avviene un nuovo incontro, mentre era con loro anche Tommaso. E quindi qui, infatti, essendo un uomo piuttosto, come dire, vivace, piuttosto coraggioso, che forse non amava le mezze misure, lui arriva ad una professione più alta e più bella di tutto il Nuovo Testamento, perché dice: mio Signore, mio Dio. Non esiste una professione di fede più importante, più alta di questa. Però possiamo dire così, che non è possibile riconoscere Gesù al di là della comunità. Quando tu ti rifiuti di riconoscere gli altri come tuoi fratelli, sei fuori gioco. Non potrai conoscere Gesù risorto, perché essere inseriti nella comunità dei fratelli è la condizione senza la quale non si può arrivare alla fede nella risurrezione. E quindi la prima fatica, oppure la prima condizione per dire che Gesù è davvero risorto, è quella di riconoscersi membro di una comunità, quella che è, con tutto il bene, con tutto il male. Però se tu giudichi questa comunità perché dici che sono vigliacchi, perché dici che sono delle persone che non hanno coraggio, non sanno fare, che sono vacillanti, eccetera, trovi sempre le scuse, diciamo, per appunto giudicare loro, sei fuori tu e quindi ti chiudi alla realtà della vita nuova. E la seconda cosa che appunto è detto che l'otto giorni dopo, no? E quindi noi capiamo subito che questo calcolo ebraico dice sette giorni dopo, come diciamo l'ottava di Pasqua, che sono in realtà è una settimana, perché si conta il primo giorno. E quindi, sempre di domenica, c'è un incontro fissato, liturgico, dove Gesù ha fare. E quindi è lì che puoi sperimentare la misericordia divina, perché Gesù fissa degli appuntamenti. E mi viene da dire, con due battute, per sperimentare la misericordia divina devi organizzare, devi prepararti a un incontro. E quindi il confessionale non è una macchinetta del caffè che quando ti viene voglia me ne vado, almeno mi pulisco dentro per sentirmi meglio, perché non è un incontro con psicologo, ma un incontro con la divina misericordia che richiede la preparazione, che richiede il riconoscimento dei propri peccati, il pentimento per i propri peccati, e nello stesso tempo, usando chiaramente la battuta di Papa Francesco, non è neanche sala di torture. Perché lì davvero possiamo sperimentare la presenza misericordiosa del Signore che nella verità ci rimette i nostri peccati, allontana da noi. Però un appuntamento che va preparato, che va accolto, va vissuto seriamente. Quindi oggi chiediamo, anzi siamo molto contenti perché il Signore vuole donarci tante grazie, ma teniamo presente che per ricevere queste grazie, questo perdono di Gesù, prima di tutto devo essere inserito nella comunità e poi devo prepararmi ad un appuntamento. Ci alziamo.